Bene, buongiorno a tutti. Siamo all'ultima domenica dell'anno. Quando si arriva all'ultimo dell'anno si pensa sempre, meno male, è passato un anno terribile. Poi l'anno che viene. Vero? Allora, Edi, puoi far vedere un'immagine che ti ho dato? Non so se si vede bene. Ecco, se si può spegnere un po' di luci. No, anche i fari, ci sono i fari accesi. I fari. No, c'è un terzo. Oggi non facciamo cartoni animati, però mi è piaciuta molto questa immagine, famosa dai bambini e anche dagli adulti, alla ricerca di Nemo. Questo è un cartone animato molto conosciuto, in voga dai bambini, specialmente a Natale fanno vedere questi cartoni animati. E c'è sotto una dicitura che praticamente aiuta un po' meglio a capire questa situazione. Dice, tranquillo, sei nella direzione giusta. Vabbè, poi c'è scritto Unipol, no, non voglio fare pubblicità a un'assicurazione, però è un po' la sintesi di quello che stamattina vedremo. Noi sappiamo la storia di questo pesce che a un certo momento è stato portato via dal suo ambiente e poi lui cerca la strada di casa. E qui un pesce gli dice, un pesce più grande, dice, tranquillo, hai preso la direzione giusta. Però in questo percorso che lui fa ci sono tanti problemi, tanti pericoli che lui deve affrontare. È un po' quello che Paolo dice in queste righe che leggeremo stamattina ai cristiani di Colosse. Questi cristiani ricevono questa lettera da Paolo che è in carcere e lui dice proprio queste cose. Nel capitolo 2 leggiamo dal versetto 8 fino al versetto 15. Dal versetto 8 del capitolo 2 di Colossesi fino al versetto 15. Paolo scrive e afferma queste parole. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato, di ogni potenza. In lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma dalla circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siate stati con lui sepolto nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Voi che eravate morti nei peccati e nella circoncisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Dopo un anno difficile, Stamattina abbiamo delle bellissime notizie, delle belle notizie, proprio in virtù di queste parole. Notizie che ci rassicurano, notizie che ci danno anche una forza, se così vogliamo dire. E voglio innanzitutto ricordare una cosa molto importante, che questa chiesa, la chiesa di Colosse, a cui era indirizzata questa lettera, non fu il frutto di un lavoro appunto di evangelizzazione di quanto poteva fare il ministero di Paolo, ma di un'altra persona, Epafra. E lui, questo uomo cristiano che aveva fondato questa chiesa, informava di tutto punto quanto accadeva in questa città, in questa chiesa. E Paolo poteva avere notizie di questa chiesa, e per cui lui poteva scrivere e informare questi cristiani, perché questa chiesa era una chiesa forte, una chiesa che possiamo dire fiorente, che innanzitutto si distingueva da tutte le altre comunità cristiane, perché era una chiesa non grande, ma la sua fede aveva un certo significato fra i cristiani. E questo distinguo proprio è necessario, perché non solo le chiese fondate da Paolo facevano bella vista, diciamo, nel mondo cristiano, ma anche quelle formate da quei diciamo servitori un po' sconosciuti o meno dotati, diciamo, con doni inferiori, ma rendevano invece un grande servizio all'Evangelo. Queste persone, anche se non erano conosciute e famose come Paolo, avevano un servizio importante, servivano il Signore Gesù con l'Evangelo. E questo sta a dimostrare che Dio usa le mani di chi vuole, di chi vuole. E non è obbligato per forza di cosa a usare persone importanti. Perché? Perché il fine è l'eccellenza di questa potenza, sia di Dio e non delle persone, degli uomini. Che questa sia una potenza dimostrata da questo Dio che operava in modo meraviglioso attraverso uomini. Come scritto in Seconda Corinzi, dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vaso di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. E questo è molto bello, perché questa lettera dei Colossesi, come quella anche dei Romani, Paolo scrive a credenti che lui non aveva conosciuto prima. E nonostante che lui non conosceva, lui voleva incoraggiare, voleva fortificare. Anche se in qualche cartina ho notato che c'è un passaggio di Paolo in questa chiesa, io non ho trovato riscontro con gli scritti che Paolo fosse andato a Colosse. Per cui lui non c'era mai stato, non conosceva queste persone. Però aveva sentito dire della loro fede, del loro modo di essere cristiani. Per questo lui li cerca di rafforzare nella fede, dà dei consigli. Questo brano l'ho diviso in due parti. Come un po' avete su questo foglietto che è stato distribuito a suo tempo, e fate bene a tenerlo sempre pronto per scrivere appunti, e fa vedere anche la mappa dove è Colosse, dove è questa chiesa, e fa vedere anche tutti i riferimenti a cui noi poi ci appoggiamo. Il primo punto di questa mattina è la Deità di Cristo. Paolo prende questo argomento fondamentale proprio per dare una chiarezza importante a questa Chiesa. Infatti, lo scopo di Paolo, come abbiamo già detto, era di incoraggiare i credenti di Colosse. Loro stanno proseguendo bene nel loro percorso, nella loro vita cristiana, ma li esorta a stare attenti, a verificare ogni cosa. Dice, ci sono molti frangenti in cui si può incappare in pericoli e sviarsi dalla via giusta, quella via che già avevano intrapreso e che gustavano e vivevano in modo degno. E Paolo, come abbiamo letto, proprio il primo versetto, usa un'espressione molto forte e dice, guardate che nessuno faccia di voi una preda. È molto forte questo, perché che cosa ci fa pensare? Come se c'è un qualcuno che vuole catturare e far preda un altro essere vivente, in questo caso, come un lupo che vuole catturare un agnello. E quali sono questi pericoli? Quali sono i pericoli che Paolo sta cercando di far vedere a questi cristiani? Ne elenca alcuni e dice la filosofia. Soprattutto lui intende una filosofia distorta. Poi dice anche la tradizione degli uomini. In poche parole, i precetti umani. Tutte quelle cose che innalzano l'uomo e abbassano quello che è la deità di Gesù. Ecco perché lui pone l'enfasi sulla deità di Gesù. Paolo si opponeva ad ogni filosofia di vita basata solo su idee ed esperienze umane. Lui non voleva questo tipo di vita o di idee nella Chiesa, ma non intendeva condannare proprio la filosofia in generale, perché egli stesso era un pensatore profondo e un pensatore spesso usava la filosofia, ma c'era una filosofia che non era giusta e che cercava di distogliere l'attenzione dei cristiani a riguardo di Gesù. Egli però rifiuta ogni insegnamento che tende a innalzare l'uomo, non Cristo, come risposta ai problemi della vita, diventando così una falsa religione, cercando di interporre al concetto di fede i problemi della vita come qualcosa di fondamentale. E abbiamo parlato appunto di preda, predoni, e c'è un predatore per eccellenza, e noi lo sappiamo molto bene, è Satana. È un sorvegliante terribile Satana. E voglio dirvi, raccontare una citazione che è stata fatta da Thomas Brooke, un predicatore puritano. Lui dice queste cose: Satana promette il meglio, ma paga con il peggiore. Egli promette onore e paga con vergogna. Egli promette piacere e paga con il dolore. Egli promette profitti e paga con la perdita. Egli promette vita e paga con la morte. Questo dice questo predicatore. E poi aggiunge questo pensiero, dice: le tentazioni sono determinate a bussare al campanello di casa tua, per dire alle nostre persone, ma è colpa tua se chiedi loro di rimanere a cena. Può succedere che la tentazione bussa il campanello, ma voi non dovete aprire e soprattutto non dovete invitare a cena. Non dovete fare comunella. In poche parole, è come Paolo che sta dicendo: fate attenzione, voi vedrete delle cose, vi capiteranno delle cose, avrete di fronte delle cose, sentirete delle cose, ma non dovete simpatizzare con queste cose, non dovete farle vostre queste cose. L'eresia non si evita rinunciando all'uso del proprio cervello, ma fondando la propria vita sulle giuste basi, ossia sulle parole di Cristo, sulla parola che ci è stata tramandata, cioè su quello che è scritto su questo libro, e non sulle dicerie. Forse abbiamo sperimentato questo quando magari alcuni di voi, oppure io, frequentavo la Chiesa Cattolica, si sentivano, fu detto, non mai che si approfondiva il discorso sulla Bibbia, ma sempre sul sentito dire, Tizio ha detto, il prete ha detto, mai si andava a vedere con sincerità quello invece che la parola di Dio diceva. Allora, cosa fa Paolo per scuotere le coscienze e dare un forte richiamo e rimanere attenti a quelle false e rimanere attenti proprio a quelle false eresie che stavano in certo qual modo serpeggiando in queste chiese, soprattutto anche nella chiesa di Colosse? Eresie che si andavano diffondendo sempre di più nel mondo cristiano, proprio per mezzo di quei falsi insegnanti giudei che insegnavano eresie gnostiche, quelle che praticamente lo gnosticismo diceva che, in poche parole, Gesù non era Dio. Gesù non era una espressione di Dio. E noi sappiamo molto bene che l'Emanuele, come abbiamo sentito domenica scorsa, vuol dire Dio con noi. E Paolo fa un'affermazione fondamentale sulla deità di Cristo, che non ha uguale in tutta la Bibbia, quello che voi leggete nel versetto 9. Nel versetto 9 che c'è scritto? Perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. È importante questo passo, questa parola che dice Paolo. È importante notare la somma delle prove che concorrono a testimoniare della deità di Cristo. Paolo sta dicendo, in poche parole, puntualizzando che Cristo è Dio, senza ombra di dubbio, perché in Lui abita la deità. Perché in Lui abita corporalmente la deità. Perché in Lui abita corporalmente la pienezza della deità. E perché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della deità. Affermazioni fondamentali che non lasciano equivoco, che non danno spazio a altre interpretazioni. E questa è una risposta efficace alle varie forme di gnosticismo che negano la deità del Signore Gesù Cristo. Non solo quelle di quel tempo, ma anche di queste recenti, che ancora oggi ci sono queste idee o queste filosofie o queste religioni che ammettono eccezioni. In Gesù non c'è la deità, E invece in Gesù c'è tutta la pienezza della Deità, anche nella sua umanità. Anche nella sua umanità, perché Dio ha dimostrato attraverso Gesù l'umanità di Gesù come Dio anche. E l'Apostolo cerca di imprimere nella mente proprio di questi lettori, dei suoi lettori, il concetto della piena sufficienza del Signore Gesù Cristo e della loro perfetta posizione in Lui. E loro si trovavano in una posizione preferenziale. Loro erano perfetti in quella posizione in cui si trovavano. Stavano andando nella giusta direzione. Stavano andando bene. E stava rassicurandoli su questo. Però dice, badate bene che Gesù è Dio e non vi lasciate far prendere da idee sbagliate. È una straordinaria espressione della grazia di Dio, in quanto, come già abbiamo letto nel versetto 9, è seguito da questa altra verità: il credente ha tutto pienamente in lui. Il credente è 150% a posto con Gesù. Non c'è spazio per altro. Non c'è spazio per aggiungere qualcosa di nuovo. È tutto pienamente completo in Lui. Perché solo Cristo possiede la vera risposta, dà le vere risposte al significato della vita. Delle volte ci troviamo forse in difficoltà a nostre esperienze di vita, ci troviamo di fronte a delle scelte delle volte che non sappiamo come fare, come operare, ma se ci rivolgiamo a Gesù, Lui ha la risposta. Ha le risposte della nostra vita, del nostro significato della nostra vita. Perché? Perché Egli stesso è la vita. E nello stesso tempo è l'unica fonte della quale il cristiano può attingere tutto ciò di cui ha bisogno. Quando Gesù camminava su questa terra, molti si rivolgevano a Lui per risolvere i loro problemi. E molti domandavano a Gesù cosa fare e cosa non fare. È bello vedere un attimo un'espressione che ebbe una donna nei suoi riguardi che non aveva ben capito chi lui fosse. Quando si rivolge a quella donna samaritana. E cosa dice Gesù? Se tu sapessi chi ti dice dammi da bere, tu ne gli chiederesti, ma molto di più. Perché il Signore Gesù è largo nel dare, è pronto a dare ogni cosa. E forse delle volte noi siamo troppo superficiali nel nostro rapporto che vogliamo avere con Gesù. E forse noi delle volte non siamo capaci forse anche di comprendere quanto il Signore Gesù vuole darci. E Giovanni stesso dice proprio di quello che disse Gesù un giorno, proprio parlando di se stesso. Gesù disse, io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Io sono. Tante volte Gesù ha detto questa espressione, pochi hanno compreso. E questo è per noi un momento fondamentale anche stamattina, proprio perché Paolo pone l'enfasi sulla deità di Gesù Cristo. Se noi vogliamo andare avanti, dobbiamo tenere presente questo. Spesso noi lo diciamo che Gesù è Dio. Ma fino a che punto? Quando delle volte noi vogliamo fare delle cose di testa nostra. Vogliamo superare le nostre difficoltà di destra nostra, senza fidarci di Dio. La deità di Gesù Cristo, perno fondamentale, non soltanto di definizione, ma anche di praticità nella vita del cristiano. Il secondo punto, la realtà in Gesù Cristo. È una realtà, non è una favola, non è una diceria, è una cosa reale e tangibile, dice Paolo. Infatti dai versetto 11 a 15 Paolo apre un argomento importante, apre un argomento ancora più importante perché diventi per noi pensiero non soltanto della nostra vita, ma anche di comunicazione con gli altri. Con questi versetti Paolo vuole far vedere una realtà evidente, in cui si manifesta palesemente le differenze fra il cristiano e il resto dell'umanità. Che differenza c'è tra il cristiano e il resto dell'umanità? E pone un po' come paragone quello che è l'esempio degli ebrei. Gli ebrei avevano la circoncisione quale sigillo del patto. Che cos'è il patto? Il patto è quello stabilito con Dio, da Dio, con Abramo. Questo segno nella carne praticato su tutti i neonati maschi. Anche Gesù, quando fu il quinto giorno, secondo la prescrizione mosaica, fu presentato al Tempio per essere circonciso. Il suo significato spirituale era la morte alla carne o la separazione dalla natura umana da quella malvagia, che era corrotta e non rigenerata. Quella natura che non aveva niente a che fare con Dio, questa natura umana era malvagia, corrotta dal peccato. Purtroppo il popolo ebreo si interessava soltanto delle cerimonie in sé, trascurando il significato spirituale. E nel tentativo di ottenere il favore di Dio con cerimoniali e buone opere, si dava a intendere che nella carne umana vi fosse qualche cosa in grado di soddisfare Dio. Ma nulla di più sbagliato. Ma nulla di più sbagliato. Gesù tante volte ha ripreso i rabbini perché andavano dietro a tutte regole e regolette. Tradizione aveva annullato la parola di Dio, perché loro cercavano col loro modo di fare, pensavano di piacere a Dio in questo, ma nulla di più sbagliato. E Gesù stesso le ha ripresi più volte. Però Paolo, usando il termine circoncisione, vuole mettere in evidenza il vero significato spirituale di questo rito, contrariamente a quello che avveniva nel giudaismo cristiano, perché molti ebrei convertiti al cristianesimo non riuscivano a togliersi l'idea che la circoncisione era qualcosa di importante. E tant'è vero che c'è stato anche un concilio a Gerusalemme per parlare di questo argomento. E questi giudeo-cristiani volevano imporre nella Chiesa nate dal paganesimo e volevano farle virare verso una teologia agnostica e legalistica. Volevano fare in modo che questo Gesù alla fine non era così Dio, così spirituale, e era necessario fare qualche cosa in più dal punto di vista anche materialistico, e si cadeva nel legalismo. Con la crocifissione di Gesù e la sua morte non era più necessario praticare la circoncisione fisica. Questo stava dicendo Paolo. Tutte le cose rituali, tutto quello che era un'ombra, dice in altra parte della Bibbia, di quello che doveva accadere, non servivano più. Perché nell'opera di Gesù, nella crocifissione di Gesù precisamente, tutto era cambiato, tutto era diventato palese. Non c'era più necessità di una circoncisione fisica. Paolo vuole affermare che la vera circoncisione è quella spirituale, non è quella della carne, ma quella sul cuore, quella operata da Gesù. Infatti essa identifica e mostra visibilmente chiunque abbia risposto alla fede e speranza nel Signore, per cui la prova visibile era di quelli che avevano risposto con fede alla chiamata di Gesù. Gesù, come si rivela nell'espressione che usa Paolo proprio nel versetto 11, una circoncisione non fatta da mano d'uomo. Per cui Gesù opera questo tipo di circoncisione nei cuori di chi lo riceve, di chi diventa cristiano. Era necessario che questo Gesù, una volta che si è palesato, si è manifestato, chi ha creduto in lui, lo riceve nella sua vita, opera questo tipo di circoncisione, una circoncisione di cuore e non di carne. Questa espressione allude soprattutto a che cosa? Alla morte di Gesù sulla croce al Golgota. Questo è sancito proprio quando Gesù è morto sulla croce. Quando il Signore Gesù è morto, il credente è morto con lui, dice Paolo. Vuol dire morto al peccato, alla legge e a se stesso e al mondo, avendo cancellato il documento a noi ostile, come è detto nel versetto 14. E che cos'era questo documento ostile? La legge, i 10 comandamenti che ci imputano, che ci dice che noi siamo peccatori. Quando un uomo veniva crocifisso, sulla croce veniva messo anche il motivo della crocifissione. E anche a Gesù è stato scritto qualcosa sulla croce. Che cosa c'era scritto sulla croce di Gesù? Il re dei giudei. Lui era stato crocifisso con questo marchio, re dei giudei. E i giudei stessi non piaceva questa cosa che era stato scritto. Non piaceva. Ma l'unica cosa giusta che ha detto Pilato, che cosa ha detto? Quello che è scritto è scritto. Ed era giusto che era scritto così, perché era un'accusa verso i giudei che non avevano creduto. In Romani 6,11 è scritto: cosa diremo? Paolo fa questa domanda retorica. Rimanemmo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? E fa pensare molto, perché questa è una domanda retorica che fa Paolo, ma se lo fa anche a se stesso. E Paolo poteva anche affermare personalmente questo, come è scritto in Galati 2:20, dice: sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo era un motivo fondamentale per Paolo per proseguire e fare l'opera e la volontà di Dio. Era consapevole di questo. È consapevole che Gesù non era morto solo come una persona che era stata rifiutata dal popolo, ma perché aveva pagato di tasca sua i nostri errori, i nostri peccati. In Galati 6,14 dice ancora: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e sono stato crocifisso per il mondo. Mette in enfasi ancora Paolo il fatto della croce e dell'atto della crocifissione. Per cui questa realtà che Paolo sta dicendo passa attraverso la croce di Cristo, passa attraverso la crocifissione di Cristo, una realtà che si vive, lui voleva dimostrare che vive adesso la Chiesa, che vive adesso i credenti, una realtà dovuta al sacrificio del Signore Gesù. E lui poteva ben affermare queste parole, perché dice: ora il nostro patto con Dio è scritto nelle nostre anime e non più nel nostro corpo, come intendevano gli ebrei. Il battesimo è la raffigurazione visibile dell'opera che Dio ha compiuto in noi, cioè la morte con la sepoltura della vecchia natura e il riemergere di una nuova vita. E noi, quando facciamo il battesimo, che ci immergiamo nell'acqua e veniamo fuori, emergiamo dall'acqua, stiamo dicendo, dimostrando agli altri quello che è avvenuto sulla croce, la morte di Gesù. E con lui siamo morti anche noi, è morta la vecchia natura ed è venuta fuori la nuova natura. Questo battesimo così fatto simboleggia la morte e la sepoltura del vecchio modo di vivere, seguito dalla risurrezione con Gesù a nuova vita. Se guardiamo alla nostra vecchia vita peccaminosa come morta e sepolta, abbiamo una forte motivazione per resistere al peccato. Se noi vogliamo resistere al peccato, dobbiamo un attimo ricordare questa nostra vita, vecchia vita morta, che è stata portata sulla croce con Gesù. Se consideriamo morta la vecchia vita, possiamo godere la vita nuova con Gesù. In Galati 3:27 è scritto: infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. La novità nella nuova vita di cristiani. E in Efesini Paolo dice ancora questo: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo, e per grazia che siete stati salvati e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù. Prima di credere in Cristo la nostra natura era malvagia. Ora però abbiamo una nuova natura. Infatti Dio ha crocifisso la vecchia natura ribelle e l'ha sostituita con una nuova natura piena di amore. In Romani 6,6 dice: sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non servissimo più al peccato. La punizione per il peccato è stata crocifissa con Cristo. Quella è stata la punizione del peccato, perché giustamente il peccato merita la morte. Il nostro debito per il peccato è stato interamente pagato, proprio attraverso l'opera di Gesù sulla croce. Dio ha lavato tutti i nostri peccati, perciò possiamo essere nuovi e puri. Però Dio non ci toglie dal mondo. Né ci rende simili a degli automi insensibili che fanno soltanto determinate cose. Saremo ancora tentati, appunto come Paolo ha detto all'inizio, fate attenzione, c'è la tentazione. Siamo tentati a peccare e a volte peccheremo. La differenza è che prima di essere salvati eravamo schiavi della nostra natura peccaminosa, mentre ora possiamo scegliere di vivere per Cristo. Ora possiamo scegliere. Ecco perché il campanello suona, ma noi dobbiamo decidere se invitare a cena la tentazione o no. Ecco perché è importante il concetto di predicare la crocifissione di Gesù, o meglio, predicare la croce di Gesù. Spesso si fa difficoltà a pensare questo, ma è questo il punto fondamentale, è il passaggio principale. La realtà in cui Paolo sta ponendo un'enfasi proprio perché la Chiesa si regge su questo punto, ogni credente è legato a questo aspetto, sulla crocifissione di Gesù. E vi voglio concludere raccontando una piccola storiella. Un predicatore stava predicando a Filadelfia e al termine del suo servizio, della sua predicazione, uno sconosciuto si avvicinò e gli disse: non mi è piaciuto il modo di cui ha parlato della croce. Praticamente ha parlato forse troppo sulla croce questo predicatore. Penso che invece di sottolineare la morte di Cristo sarebbe di gran lunga meglio predicare su Cristo come insegnante e come esempio, disse questa persona al predicatore. Ma il predicatore rispose a questa persona, dice: se presento Cristo in questo modo, saresti disposto a seguirlo? Dice: se io predico Cristo come insegnante e come esempio, tu sei disposto a seguirlo? E lui: certo che lo sarei, certo, disse lo sconosciuto, senza esitazione. Sono pronto, dice. Va bene, ha detto il predicatore, facciamo il primo passo. Egli non commise peccato. Puoi affermarlo anche tu? Puoi farlo anche tu? L'uomo sembrava confuso e un po' anche sorpreso. E lui disse: ma no, riconosco che faccio peccato. E allora il predicatore rispose: allora la tua più grande necessità è quella di avere un Salvatore, non un esempio. Noi stamattina siamo grati perché il Signore ci ha dato il Salvatore, che è salito su quella croce e ha fatto la differenza. È vero che il Signore Gesù ci dà anche l'esempio da seguire, Ma senza il suo sacrificio tutto sarebbe stato vano. Tutto sarebbe stato nullo. Senza quel sacrificio non stavamo qui stamattina. È stato chiesto una volta anche a un ebreo, dice, chi era Gesù? La risposta qual è stata? Un bravo ebreo. Non è sufficiente essere bravi, ma bisogna essere santi, come lo è stato Gesù, perché lui era Dio. Che il Signore vi benedica.